Il problema della cittadinanza è, come abbiamo detto, è connesso alla questione dei diritti, perché la cittadinanza è un diritto e di qui tutte le lotte per il riconoscimento di questo diritto. Abbiamo anche aggiunto che è anche un diritto, ma non è solo questo. E qui adesso concentriamoci sul problema del diritto alla cittadinanza, e a proposito del quale abbiamo detto che esso è anche un diritto umano fondamentale. E perciò vorremmo dire brevemente qualche cosa circa il grande tema dei diritti umani. Come ovvio, limitiamo le nostre riflessioni perché bisogna tener conto dell'economia di questo corso e naturalmente non possiamo eludere questo problema anche perché è una parte anche fondamentale dell'etica sociale. E ci concentreremo su alcune brevi osservazioni, ben sapendo che questo costituisce un grande capitolo, non solo dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, ma anche e soprattutto dal punto di vista etico. Sapete che in nome di questi diritti umani, è vero, si mobilita l'opinione pubblica nazionale ed internazionale. Numerose volte si fanno anche delle guerre per difendere i diritti umani, questo è anche uno dei paradossi. Pensate in Jugoslavia, no? O in altre parti del mondo, a sottolineare la rilevanza di questi diritti umani che hanno valore politico, sociale, ed è giuridico ed etico fondamentale. La coscienza collettiva e l'opinione pubblica è molto attenta a questi problemi e vi sono effettivamente delle ragioni perché questi comportamenti siano seguiti e soprattutto che sempre più emerga nell'opinione pubblica e in larghi strati della popolazione la consapevolezza del valore, del ruolo di questi diritti umani. Ora noi non possiamo, come dico, cimentarci su questo grande capitolo, è vero che appartiene alla scienza giuridica, alla politica, all'etica. A noi ci concentriamo, come sempre, sugli aspetti etici e dire molto brevemente, no? Che questi diritti umani, o come li si chiama, diritti dell'uomo, vedete anche qui chiamare diritti umani o diritti dell'uomo è già, come dire, è un problema perché nel senso che chi accentua di più la terminologia diritti umani rispetto ai diritti dell'uomo ha una concezione un po' diversa dei diritti umani o dell'uomo. Ad ogni modo dal punto di vista etico-filosofico, sono quei diritti inalienabili che possiede ogni essere umano. Ecco, è questo un po' in prima approssimazione ciò di cui vogliamo dire. Ora non possiamo neanche qui cimentarci e quindi sono diritti cimentarci con uno dei problemi più grossi circa la fondazione di questi diritti umani. Ma prima di dire rapidamente qualcosa circa la fondazione, vogliamo dire brevemente che ci sono diritti inalienabili dell'essere umano o dell'uomo o della persona, essi sono. Non dipendono, questo è comune comunque a chi, al di là della terminologia che si vuole usare, essi non dipendono da una concessione dello Stato. Non è che dipende dallo Stato. Se lo Stato non li concedesse o non li riconoscesse, non per questo non esistono i diritti umani. Anzi, proprio perché esistono i diritti umani, il problema si pone quanto al loro riconoscimento da parte dello Stato, della società, eccetera. Dunque questo è un aspetto importante. Prescindono, no? Nel senso che non che non sia necessario il riconoscimento, è ovvio che saranno riconosciuti per via che ci meraviglieremmo e ci meravigliamo quando certi stati non riconoscono i diritti umani. E ho appena detto che si fanno persino le guerre perché proprio perché non solo non sono riconosciuti, ma sono violati, ci domandiamo anche qui dal punto di vista etico, no? quanto lo strumento della guerra sia come dire, il mezzo per questo nobile fine, cioè il riconoscimento dei diritti umani. Ad ogni modo, questi diritti possono essere riportati ad alcune grandi categorie o grandi classi. La tutela della vita, quindi il diritto alla vita. Senza il diritto alla vita e alla sua tutela non ci sarebbero i diritti umani. Non ce ne sarebbe nessuno, perché se non si tutelasse la vita, tutela, e quindi contro l'uccisione, la tortura, la schiavitù, la privazione della libertà, di coscienza, eccetera. E poi i diritti all'uguaglianza di tutti, contro ogni discriminazione di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali. E poi il diritto alla tutela dei diritti politici, e quindi la partecipazione rendere possibile la partecipazione degli individui al governo del proprio paese, e quindi di qui le elezioni libere e democratiche, eccetera. E poi la sicurezza contro il bisogno, nel senso che il diritto alle libertà sindacali, il diritto al lavoro, il diritto al salario, il diritto alle cure mediche, il diritto all'abitazione. La sicurezza, come dire, non è soltanto quello che in genere intendiamo per sicurezza, implica tutto questo vasto, questa vasta gamma di problemi. La sicurezza contro il bisogno, e questo è uno degli aspetti fondamentali della sicurezza. Oggi enfatizziamo un altro tipo di sicurezza, non senza ragioni in certe circostanze storiche, ma è fondamentale anche la sicurezza contro il bisogno, che è uno dei diritti umani fondamentali, come vedete, no? Dunque, questo è in una rapida carrellata, no? La questione, vero, dei diritti umani o dei diritti dell'uomo, o comunque li si voglia denominare. Naturalmente questi diritti non ci cimenteremo in questo problema molto tecnico e anche speculativo, un problema filosofico peraltro, di filosofia del diritto, di filosofia circa la fondazione dei diritti umani, perché il fatto che esistano e che sono ampiamente riconosciuti e che l'opinione pubblica naturalmente è molto sensibile a questo tema è un dato di fatto, no? Direi quasi incontrovertibile. Però questo non ci esime dal porre la questione: ma su che base sono fondati questi diritti? Ora, naturalmente, qui noi, ripeto, non ci cimenteremo con questo, non un piccolo problema. Qui mi tocca dire semplicemente questo, che vi sono molti tipi di fondazione di questi diritti, perché se non li fondassimo esisterebbero lo stesso, perché, come dire, di fatto li riconosciamo, però sarebbero, come dire, avrebbero un valore molto, molto debole rispetto invece al fatto che essi poi debbano essere fondati, no? E dipende dalla loro fondazione il valore che essi hanno. Quindi il problema della fondazione è naturalmente un problema tipicamente filosofico e attiene anche a questo tema della fondazione dei diritti umani. E qui vi sono molti indirizzi e molte teorie, io ne enuncio sempre due, come sempre, una favorevole, cioè una contrapposta all'altra. E c'è un primo modo di fondarli, della fondazione, che è quella classica, ma anche contemporanea, ma soprattutto classica, perché, come vedremo molto rapidamente anche qui, la questione dei diritti umani ha una lunga storia, che, come dire, non possiamo qui ripercorrere, ma a qualche passaggio accenneremo, qualche passaggio che riteniamo cruciale in questa storia dei diritti umani, perché anche la storia poi, come dire, del progresso dell'umanità, no? Perché in definitiva potremmo fare questa analogia: il progresso dell'umanità è parallelo anche alla presa di coscienza e all'instaurazione sempre più dei diritti umani. E il riconoscimento dei diritti umani da parte degli stati, dalle comunità, eccetera. E dunque dicevo due tipi di due modalità per fondare, una classica, nel senso che ne danno una fondazione ontologica, metafisica, diciamo. E si dicono che questa teoria è, scusate se sono molto generico in questo, perché ripeto, si potrebbe dedicare un corso a questo scopo, ecco, li fonda in maniera ontologica i diritti umani, o metafisica. E dove appunto si sostiene che la questione dei diritti dipende dalla natura dell'uomo. Ditemi chi è l'uomo e vi dirò quali sono i suoi diritti, si potrebbe dire. E noi abbiamo già fatto la discussione, non casualmente, no? Vedete, nelle lezioni precedenti sull'antropologia, sull'idea di persona, eccetera. E a quella mi richiamo, a quelle discussioni. Per dire che una fondazione ontologica non può prescindere da quelle discussioni, perché appunto bisogna prima stabilire, insomma, prima chi è l'uomo e poi naturalmente cercheremo di fondare i diritti umani. E non solo, è l'altro punto su cui ci si basa in modo più tecnico, oltre che su questa premessa antropologica, quindi sull'idea di persona, idea di uomo, e anche su un altro punto molto importante, sull'idea di natura umana, perché questi diritti, naturalmente, perché qui dovremmo aprire un lungo capitolo dei diritti naturali e dei diritti positivi, la differenza tra diritti naturali e diritti positivi. E naturalmente, comunque sia, una fondazione dei diritti umani ontologico metafisico si basa sull'idea di uomo e sulla concezione della natura umana. E quindi qui dovremmo approfondire e riprendere, esaminare con cura questa idea, questa concezione di natura umana, che cosa sia natura umana, e farne anche una. Che ha una lunga storia e che naturalmente è alla base della concezione della fondazione ontologica della natura umana. Noi non possiamo fare questo, anche perché, come ho già avuto modo di dire, uno dei concetti che oggi sono mossi in crisi nella cultura moderna e postmoderna è proprio il concetto di natura. Perché noi viviamo nell'artificio. Quindi dicevo che cos'è naturale, che cos'è artificiale, dipende da quale sia il concetto di natura. Il mondo antico, il mondo medievale, in fondo anche, avevano una ben precisa idea di natura, in base al quale distinguevano ciò che è naturale da ciò che non lo è. Difatti ancora oggi noi nel linguaggio conserviamo questa idea, questo è naturale, questo non è naturale. Altrimenti la natura si contrappone artificiale, no? Anche tecnica, no? Eccetera. E qui dovremmo aprire questo grande problema. Ad ogni modo, è una concezione della natura umana, della natura in generale, ma soprattutto della natura umana. E qui ripeto, chiudo qui questa questione, per dire che l'altra teoria è contrapposta circa la fondazione dei diritti umani, parte proprio da questa questione. E cioè che, insomma, mette in discussione proprio che esista una natura umana. E quindi lì non si tratta di come concepirla, ma critica proprio l'esistenza di una natura umana. Ma con ciò essi non traggono la conclusione da ciò che non è possibile, vero, parlare dei diritti e fondarli. Ma la fondazione avviene non sulla base della natura umana, e quindi. Siccome il concetto di natura umana è un concetto anch'esso ontologico, perché natura è solo un aspetto fisico, no? Ma è soprattutto un concetto filosofico, un concetto ontologico, queste concezioni, come dire, negano, no? Sono negatori dell'ontologia o della metafisica, sulla base della quale si può stabilire che cosa sia natura umana, e quindi. Mettendo in discussione questo concetto, tendono a dire che non c'è questa natura umana, perché essi dicono non c'è la metafisica, bisogna superare la metafisica, d'altronde il mondo, la cultura contemporanea solitamente si dice post-metafisica, no? Ma con ciò essi non traggono la conclusione che non si possono fondare, si possono fondare in un altro modo, non sull'idea di natura umana, che essi discutono, mettono in, ritengono superato, perché si ritengono anche superato la questione della metafisica in un'epoca post-metafisica. E con ciò anzi, sono strenui difensori dei diritti umani, ma non li fondano in questa modalità. E quindi, come vedete, no, queste sue posizioni sono distinte, però la conclusione è identica. Entrambi ritengono fondamentali i diritti umani, ineludibili. Pervengono per diverse vie alla loro fondazione. E questo, come dire, è come vedete, una discussione molto importante, e quindi è una questione filosofica in senso stretto, e una discussione che attiene anche alla filosofia del diritto, eccetera. E dunque era importante tuttavia accennare a questo problema, ma per dire che comunque li si fondi, e il problema della fondazione è ineludibile, in una maniera forte o debole, forte se è metafisica, debole se non lo è, e di qui anche, allora deriva anche una certa concezione dei diritti umani, ma in ogni caso comunque li concepiamo a partire dalla fondazione, queste due teorie, pur distinte e distante, come dire, ritengono la questione dei diritti umani ineludibili. Entrambi si battono per il rispetto dei diritti umani, sia pure con giustificazioni diverse. E questo, come dire, mostra anche, è molto interessante, perché per diverse vie arrivano alla stessa conclusione. Questo quindi anche, naturalmente, anche in ciò è anche è presente anche un altro non piccolo problema. La questione del diritto naturale, si parla molto spesso di diritto naturale, ma che è appunto legato sempre al problema della fondazione, di chi nega la natura umana o di chi l'afferma. Ma insomma, come ho già detto, bisogna proseguire oltre questo problema, perché, come dire, abbiamo molti altri temi da trattare, e anche a proposito dei diritti umani occorre dire molti concetti. Naturalmente di origine storica, sono, almeno nell'Occidente, dovremmo trattare molto delle origini storiche, ma non possiamo fare la storia dei diritti umani. E naturalmente una data è fondamentale, no? In tutta questa lunga storia è quella del 1789, no? Con la celebre dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E questa è a seguito delle grandi rivoluzioni moderne, tra cui quella francese, no? Ecco il celebre affermazione: diritto, libertà, égalité, fraternité. Libertà, uguaglianza e fraternità, naturalmente. No, e qui ci domandiamo, quando poi facciamo e quindi allora era la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Vedete come i diritti umani e i diritti dell'uomo, no? Sono denominati in modo diverso. I diritti dell'uomo, libertà, uguaglianza, fraternità, sono stati molto discussi, approfonditi e anche, insomma, in parte messi in pratica, no? Almeno in Occidente, no? I temi della libertà, i temi dell'uguaglianza, nonostante, è vero, siamo ben lungi da aver conseguito risultati soddisfacenti, e come abbiamo detto, vero, tutti i compiti e le tensioni della società sono per migliorare sempre più, avere gli spazi di libertà e gli spazi di uguaglianza, quindi abolire sempre più le sacche di disuguaglianza, discriminazione, di libertà, eccetera. E per esempio, che ne è di fraternità? Quella terza espressione, quella terza parola, libertà, uguaglianza, fraternità. È stato poco studiato questo della fraternità. Sarebbe molto interessante, no? Riflettere su questo problema della fraternità. E poi, naturalmente, naturalmente ci sono vero altri momenti storici e poi naturalmente quella del 1948 dove è stata emanata, no? L'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'adozione i diritti Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48. Questo è, io vi allegherò appunto il testo di quella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, perché insomma possiate un po' studiarla e possiate un momento rendervi conto di questo storico testo. Che naturalmente è un testo molto, molto importante, no? Questa è il 10 dicembre del 48, proclamò solennemente questa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Sono 30 articoli, di cui vi allegherò il testo, perché possiate, come ho detto, studiarla e prenderne visione. Il primo articolo è molto interessante, come tutti sono importanti, vi chiederò poi di commentarmeli e di riassumermeli, insomma, di fare le vostre osservazioni, perché questo rappresenta un punto chiave nella storia dei diritti umani, ma anche nella storia della civiltà, no? E anche del progresso sociale e civile, non c'è dubbio su questo. Tutti gli esseri umani, recita il primo articolo, nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Dunque, il testo è molto bello, è un testo molto interessante. Naturalmente è datato, è del 48, però è ineludibile. Come vedremo poi, ci sono stati molti altri diritti umani, si sono aggiunti, ma questa dichiarazione rappresenta un momento storico, no? Non solo per la questione dei diritti, ma anche per il progresso civile, sociale, culturale e umano dell'intero pianeta, non c'è dubbio su questo. Quindi questo è, come dire, un aspetto, direi così, importantissimo, che, e dunque di questa, naturalmente, come vi stavo dicendo, vi volevo poi narrare rapidamente questa breve storia, ma volevo aggiungere, no, che come dire, nel Medioevo, prima che nel mondo moderno e contemporaneo la questione dei diritti diventi, come dire, essenziale, perché la modernità naturalmente è issata sul principio di autonomia, no? Come abbiamo detto, no? Sull'autodeterminazione, sull'apogeo delle grandi monarchie europee, sulla costituzione degli stati moderni, eccetera, no? Evidentemente è il luogo fertile per i diritti umani. Ci sono tracce già nel mondo antico, ma insomma, come dire, propriamente parlando, insomma, l'epoca moderna e soprattutto contemporanea che ha sviluppato questa questione dei diritti umani, soprattutto alla luce delle grandi rivoluzioni, quella francese, quella americana, quelle, eccetera, no? Grandi rivoluzioni moderne, e poi anche alla luce della formazione degli stati nazionali, delle grandi monarchie europee del 600, eccetera, no? E tuttavia, come dico, un momento importante però, oltre che nell'epoca moderna e contemporanea, dove lì si è concretizzata, no? e si è scritta gran parte della storia dei diritti umani, ecco, nel mondo medievale, nel tardo medioevo, insomma, quando è esplosa la questione dei diritti umani? Beh, questo molto rapidamente, no? Ripeto, voi se avete voglia e tempo, andate a guardare, no, su questa storia dei diritti umani. Ma insomma, ecco, nel tardo medioevo, insomma, e soprattutto con un evento, anche qui, storico fondamentale, sempre gli eventi storici sono decisivi per il progresso civile, sociale e anche morale dell'umanità. E quindi anche nel campo dei diritti umani questa questione, è vero, esplose in modo emblematico per la prima volta. È vero, prima che nel mondo moderno e contemporaneo, dove abbiamo detto, come dire, è naturale che è quasi ovvio, no, la constatazione che è lì che sono fioriti questi tutti i dibattiti e tutti i grandi progressi dei diritti. È stato nel tardo medioevo, quindi quasi all'inizio dell'epoca moderna, con questo grande evento storico, la scoperta dell'America, il 1492, il tardo rinascimento, nell'epoca barocca, insomma, la scoperta dell'America, il 1492, che ha segnato, naturalmente, la scoperta del nuovo mondo, che ha segnato, come è vero, un evento rivoluzionario. Quindi, e naturalmente di che cosa si discusse? Si discusse fondamentalmente di questo non piccolo problema, con l'interrogativo che subito ci si pose, no? Quando Colombo, eccetera, no? Tutta questa epica conquista, non è vero, poi portò a questa questione. Ma insomma, questi nuovi persone che abitano nell'altro mondo, come allora si diceva, nel nuovo mondo, nelle Americhe, o comunque allora si chiamarono, Non percorriamo questa questione che a voi è tutta nota, ecco, ma chi erano costoro, questi umani scoperti? Vedete, e come li definivamo? E chi erano? E lì la grande questione dei diritti umani. E che diritti dobbiamo concedere? Sono come noi? Sono uguali a noi? Sono diversi da noi? La prima reazione fu: sono assolutamente diversi da noi. Non sono intanto uomini. Tutto a più sono pseudo uomini, o come diceva Hegel, sono omuncoli. Quindi ci sono molti dubbi che siano umani, che siano come, e quindi hanno gli stessi diritti, sono uguali a noi, e di qui tutta la questione della conquista, e tutta la lunga storia della conquista dell'America, con le sue luci e le sue ombre. Non è vero, con gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di questa conquista, e quindi per alcuni è stato una vera e propria conquista, dunque soprattutto a livello di usurpazione delle loro ricchezze, a livello economico, eccetera, no? Da parte dell'Europa e delle grandi, soprattutto della Spagna, no? Del Portogallo, delle grandi monarchie europee allora dell'epoca. Non è vero, ma non ripercorriamo questa storia. Il giudizio su quell'evento fondamentale della storia moderna, della storia umana, è ancora oggi molto, molto discusso, no? Ebbene, e lì si pose la questione dei diritti umani. Ma chi erano costoro? Hegel, come nelle lezioni sulla filosofia della storia, richiamo solo questo giudizio di Hegel, che è stato decisivo per le sorti dell'America, in quel capitolo che parla della storia e la geografia, discute della questione americana, no? La conquista, eccetera, e come li definisce questi uomini? Gli avanza il dubbio se fossero uomini, omuncoli o bestie. E Hegel era molto incerto se fossero omuncoli o bestie. Voi capite il giudizio di Hegel quanto ha pesato su questa cosa. Allora però, alla fine del 1492, negli anni successivi, i primi anni del 500, insomma, si fu questa celebre, vero, disputa della scuola di Salamanca, tra Francisco de Vitoria, un grande pensatore, e Bartolomé de las Casas, e poi un altro Sepulveda, insomma, il quale si è discusso a lungo circa la natura di questi umani e quindi i loro diritti, perché dalla natura di questi umani dipendono i loro diritti. E naturalmente noi non possiamo seguire questa discussione. Sappiamo che per fortuna vinse Las Casas, il quale naturalmente poi, e poi anche la Corona di Spagna, e poi lo stesso Papa, riconobbero diritti a queste persone che sono come noi. Vi ricordate? Questo è un grande tema, no? Erano stranieri, erano diversi, poi non è vero, perché erano la grande civiltà degli Aztechi, vero? Andiamo all'essenziale, discusso di questo e quali diritti erano, di quali diritti erano portatori, dipendeva da se erano uomini o no, e ci fece molta fatica a considerarli tali. E quindi alla luce di ciò, quando sono stati considerati finalmente uomini come noi, allora sono uguali a noi, hanno gli stessi diritti, di qui i diritti umani, il diritto alla religione, alla proprietà. Si è discusso a lungo del diritto alla proprietà e anche il diritto alla religione e quant'altro. Quindi vedete, questo momento storico io non posso discuterlo a lungo, ma sarebbe molto importante, perché tanta analogia anche con la questione migratoria, perché i problemi che allora si posero non sono diversi per certi versi da quelli che si pongono oggi. E questo sarebbe molto interessante, no? Perché per la prima volta l'uomo si cimentò con questo problema, vedendo altri diversi da sé. E si pose la questione cruciale, chi fossero e dalla risposta a chi fossero dipende anche la questione dei diritti umani e che tipi di diritti. Ma ad ogni modo questo problema dei diritti, quindi, come vedete, poi naturalmente si sviluppò nel mondo moderno e contemporaneo con tutta la questione dei diritti umani, le teorie dello Stato, da Hobbes, eccetera, le grandi rivoluzioni, giù fino al mondo contemporaneo, dove possiamo fare anche non solo una storia dei diritti, come ho tentato di fare in modo veramente sintetico, chiedo scusa per questo, ma anche possiamo stabilire che classi di diritti più o meno si sono portati avanti nel corso della storia, soprattutto moderna e contemporanea. Quindi si parla a questo proposito di diritti di prima generazione, di seconda generazione, di terza generazione. Dunque, si usa il concetto di generazione per riferirlo ai diritti umani. E per esempio quelli di prima generazione sono quelli a cui abbiamo accennato, no? Che sono appunto i diritti di libertà, uguaglianza, fraternità, quelli no codificati dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo, no? A seguito della rivoluzione francese. E poi naturalmente anche codificati dalla Costituzione americana, no? dalla rivoluzione americana, tra virgolette, no? Dove appunto, a differenza, vero, della rivoluzione dei diritti dell'uomo proclamati e scritti con la rivoluzione francese, diritti di libertà, uguaglianza e fraternità, anche nell'attuale Costituzione americana si parla non solo di queste libertà, uguaglianza e fraternità, ma anche del diritto alla felicità. È molto importante, interessante questo. Quindi dai diritti umani fondamentali. Se leggete ancora oggi il testo della Costituzione americana, si parla non solo di diritti di libertà, uguaglianza, fraternità, ma anche di diritto alla felicità. Ora non ho il tempo per... Andate a studiarlo, voi che studiate la lingua inglese, il mondo anglo-americano, vedete cosa vuol dire questo diritto alla felicità, che è presente, no? Specialmente nel primo articolo della Costituzione americana, oltre a quello. Poi c'è i diritti di seconda generazione, no? Il diritto sono quelli della giustizia sociale, il diritto al lavoro, eccetera, no? Dove la seconda generazione dei diritti si è interrogato nel corso della storia moderna, va in parallelo con le grandi conquiste della modernità, no? E si è chiesto: ma che senso ha essere liberi? Certo che è un senso fondamentale, ma se sono libero e non lavoro, se sono libero e sono povero, se sono libero e sono disoccupato, che senso ha? E quindi hanno coniugato questi diritti di prima generazione con il diritto al lavoro, con il diritto alla giustizia sociale, che senso ha, la libertà senza la giustizia, l'uguaglianza senza la giustizia. E quindi si è passato, naturalmente, e questo naturalmente ha comportato, no? Non solo discussioni, ma anche lotte, tutte le lotte, per il lavoro, per l'emancipazione sociale, per l'uguaglianza, per il superamento delle discriminazioni, perché la seconda generazione dei diritti, dei diritti umani, appunto, ha riempito di contenuto, questi diritti di prima generazione. Perché appunto si è chiesta, per ritornare all'esempio precedente, certo che è decisivo essere liberi, ma liberi di, da o per? E in ogni caso, se sono libero e sono povero, se sono libero e non lavoro, se esercito fino in fondo la mia libertà? Ovviamente è chiaro che no. Quindi hanno riempito di contenuti a seguito di grandi lotti sociali e anche lotti emancipatori. Hanno riempito di contenuti carnali questi diritti che sono diventati non solo formulazioni teoriche, che sono sempre importanti, ma anche hanno rivestiti di contenuti pratici, con le lotte operaie, le lotte contadine, le lotte per il lavoro, le lotte per la giustizia sociale, per il riconoscimento dei generi. Quanto sangue, quanta rivoluzione, quanti sacrifici nella società, quante lotte sono costati, come dire, l'instaurazione infine poi di questi diritti di seconda generazione. E poi naturalmente i diritti di terza, insomma si parla di diritti di 10 generazioni, quindi andate a vederli, io non ho il tempo per discuterli per presentarli tutti, ma quelli di terza generazione, per esempio, di cui parleremo alcuni, il diritto ecologico. Anche questi, no? Sono molto importanti, questi diritti umani, il diritto ecologico, il diritto alle generazioni future. Oggi il grande problema è dell'ecologia, no? della crisi, l'inquinamento, eccetera, no? Lo sfruttamento, e tutto. Ecco, i diritti ecologici, il diritto all'ambiente, quindi ad una qualità di vita, che preservi quel diritto alla vita che stabilisci, che è il fondamento, abbiamo detto, di ogni diritto, no? Di ogni diritto umano, il diritto alla vita. Ma come è garantito il diritto alla vita se il medio ambiente, se l'ambiente, l'ecologia è nelle situazioni disastrose in cui gli umani l'hanno ridotta? Come vedete, no? Quindi poi il diritto all'informazione, no? Eccetera. Quindi, come vedete, tutta una serie di diritti e giù fino ad arrivare molto rapidamente a quello del XXI secolo, del nostro secolo. Quali sono, no, questi diritti del molto, molto, non solo, per esempio abbiamo discusso il diritto all'acqua, no? Pensate, no? È molto importante. Abbiamo fatto anche abbiamo tanto discusso della questione del diritto all'acqua, di chi è l'acqua. Il problema è già che si fosse i medievali, tanto per essere chiaro, già con la Dispo las Casas, Sepulveda, Vitoria, già discussero di questi diritti comuni, diritti, perché esistono tra i diritti umani dei diritti comuni, perché l'acqua di chi è? Perché l'aria di chi è? E capite, no? Allora, vedete quanto è ampio, no? Questa questione dei diritti umani. E poi oggi, no, il diritto all'accesso a internet, per esempio. Pensate, questo diritto è ancora negato in molte parti del mondo, quindi il diritto a tutto il mondo digitale, che è un diritto, perché la comunicazione, la messa in comune delle opinioni, lo scambio di opinioni, lo scambio di informazioni, è fondamentale. Altro diritto fondamentale, il diritto all'identità genetica. Non è vero, questo è importantissimo. Quindi, e questi sono i nuovi diritti umani, i diritti di decima generazione, no? Identità genetica, diritto al mondo digitale, non è vero, quindi questo naturalmente già nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che si globa a Nizza nel 2000, ecco, già allora, 20 anni fa, si mostrava la necessità impellente in quella carta di rafforzare, come sto leggendo da quella carta, di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. E quindi si parlava allora, già allora, dell'integrità genetica, no? E quindi mettendo al bando tutte le pratiche di messa al bando definitiva delle pratiche eugenetiche, della clonazione riproduttiva e quant'altro. Quindi, come vedete, no? E quanti diritti ancora abbiamo da tutelare come diritti umani? Dipende dal progresso civile, sociale, tecnologico, no? E questo è molto importante. Questa panoramica mi sembrava ineludibile, anche se è stata davvero molto sintetica, non si può fare altrimenti perché nel nostro corso abbiamo da sviluppare anche altri temi. Arrivederci.